Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E come ogni giovedì siamo qui in trasmissione, oggi non c'è Francesco, Francesco ci sarà per tutte e due le trasmissioni il prossimo giovedì. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e la mia qualifica è meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Prima di iniziare la trasmissione di oggi, che continuerà il discorso sul mito e lo approfondiremo, ci sono due cose che mi interessa annunciare. Prima di tutto vi ricordo che sabato scorso, qui a Radio Gamma 5, abbiamo tenuto il dibattito sul Crociero dello Stregone a proposito dell'arte dell'agguato. Abbiamo concluso il ciclo di dibattiti di stregoneria relativo all'essere umano all'interno della natura, cioè cosa noi dobbiamo fare o cosa noi possiamo fare o che tecniche noi possiamo usare per partire dal nostro sistema di vita attuale, cioè come noi in questo momento stiamo vivendo, per ritornare nell'essere natura, cioè per ritornare a riprendere, a rimettere in moto quel processo che per milioni di anni ci ha visto nascere, crescere, trasformarci generazione dopo generazione, cioè rimettere in moto quelle forze della trasformazione emotiva e personale che è stato perso attraverso la sottomissione, attraverso l'odio che il cristianesimo ha imposto agli esseri umani. Con questo ciclo, con questo dibattito, siamo rientrati nella natura. Ora, giorno sabato 26 febbraio, alle ore 20:30, sempre qui in sala radio, Gamma 5, terremo il primo dibattito relativo al sistema sociale umano, cioè in pratica come noi, che tecniche, che modi, quali sono i modi di porsi che noi dobbiamo usare, che noi dobbiamo utilizzare per affrontare il sistema sociale nel quale viviamo, nel quale nasciamo, come ci dobbiamo porre, come dobbiamo agire affinché la nostra capacità percettiva, la nostra capacità intuitiva, la nostra capacità di relazione col mondo si costruiscano e si fissino. Ecco, col dibattito del 26 febbraio noi iniziamo questo percorso, un percorso che attraversa 5 dibattiti e il dibattito del 26 febbraio avrà come tema il togliersi dal centro del mondo. Togliersi dal centro del mondo perché? Perché uno dei grandi inganni che avvengono a livello educazionale nel sistema sociale in cui viviamo è quella che si viene chiamata la sindrome da onnipotenza, cioè in pratica ogni persona viene educata a considerare se stessa ad immagine e somiglianza del Dio padrone, per cui sia che sia il primo ministro oppure che sia la persona, il povero che chiede l'elemosina davanti all'ospedale perché per le sue condizioni di vita, entrambe le situazioni, usiamo queste situazioni come situazioni estreme dal punto di vista sociale, troveremo in tutte queste la manifestazione dell'onnipotenza del Dio padrone, cioè il Dio padrone parla al povero, parla al ricco, il povero e il ricco si identifica col Dio padrone, il povero e il ricco trasferiscono la loro sindrome di potenza nel sistema sociale, distruggono il sistema sociale perché lui e il Dio padrone sono forti. Cioè questa malattia di distruzione sociale è una malattia imposta dal Dio padrone, è la malattia che viene imposta agli esseri umani e gli esseri umani trasferendo questa malattia nella società in realtà non fanno altro che distruggere la società dopo aver distrutto se stessi. Togliersi dal centro del mondo dunque significa mettere al centro del mondo noi stessi e questo lo vedremo nel dibattito che terremo. Il giorno 26 febbraio, ricordo il 20:30 alle 20:05, altri due appuntamenti ed è uno per sabato 19 marzo del 2005, si terrà il rito dell'equinozio di primavera presso il Bosco Sacro di Jesolo. L'equinozio di primavera, ricordo, è praticamente il rito della nascita, la celebrazione della nascita in tutte le sue forme. Il giorno 25 marzo, alle ore del 2005, ci sarà la cena del Musso, che viene organizzata ogni venerdì, quello che i cattolici chiamano Venerdì Santo, proprio per l'hanno organizzata in quel giorno, e si tiene appunto la cena del Musso a Marostica. Per maggiori informazioni, vi ricordo, potete sempre chiamare Francesco Scanagatta, dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che ha il numero di telefono, lo do, 3497 554994. Potete chiamarlo sul telefonino per mettervi d'accordo, insomma. È una cena goliardica, diciamo così, un modo per star bene, per stare in compagnia. Boh, detto questo, prendiamo un attimino un'altra cosa che dobbiamo dire oggi, visto che è uscito proprio da un paio di giorni un libro che si intitola Il Paganesimo ed è scritto da Laura Rangoni. Laura Rangoni ha scritto questo libro, che è un excursus generale, cioè fa parte dei manuali della Xenia, dei tascabili Xenia, ed è praticamente un manualetto che chiunque lo può prendere e leggerselo per avere un'idea generale, una visione generale di quelle che sono le varie tendenze religiose delle antiche religioni, diciamo. Sì, dal mio punto di vista non è cioè non è niente di approfondito, ma d'altronde non vuole neanche essere un libro religioso, vuole essere soltanto un manuale per persone che dicono: io voglio sapere che cos'è il paganesimo e quali sono i riferimenti di questi pagani, di queste persone che chiamano se stesse pagane. Pertanto questo libro va a dare questo quadro generale di quello che è il paganesimo, e una cosa abbastanza positiva del libro è che alla fine del libro vengono dati tutta una serie di riferimenti alle organizzazioni pagane che ci sono, insomma, e ad alcune tendenze che c'è nel paganesimo moderno. Laura Rangoni usa con molta leggerezza il termine neopaganesimo, già ve l'aveva detto Francesco l'altra volta, un termine che noi, neopaganesimo, che noi rigettiamo, nel senso che non è mai esistito un paganesimo antico, tanto per essere chiari. Cioè, parlare del paganesimo antico, il paganesimo è un termine inventato dai cristiani, che viene sedimentato su termini già esistenti in precedenza, e viene utilizzato come insulto per definire chi non appartiene al cristianesimo, cioè l'altro, il diverso. Via via prende sempre più una connotazione negativa, e praticamente sparisce questo termine, rimane la connotazione negativa del termine per secoli. Siamo soltanto noi che verso la fine del 2000, inizio del ventunesimo secolo, assumono invece una connotazione positiva di quello che sono le antiche religioni. Cioè, soltanto nell'ultimo secolo, nel ventesimo secolo, si comincia a vedere le antiche religioni come qualcosa di diverso da ciò che il cristianesimo propagandava, e nascono le prime persone che chiamano se stesse pagane, cioè se stesse pagane, e naturalmente definiscono il loro essere pagani con quello che loro pensano, quello che loro sentono. Per cui ecco nascere una visione diversa delle antiche religioni, che è una lettura delle persone che cominciano ad avere sentimenti di relazione col mondo in cui viviamo. Questo libro, ci sono tutta una serie di organizzazioni citate, si danno degli indirizzi internet, anche se abbastanza, vabbè, hanno il valore che hanno, comunque in ogni caso hanno indirizzi internet, e viene citato fra le altre cose il Congresso Mondiale delle Religioni Etniche, sì, a livello molto superficiale chiaramente, e anche a livello abbastanza superficiale viene definita la Federazione Pagana. L'ultima pagina del libro è dedicata alla Federazione Pagana, una cosa estremamente breve, si mette abbastanza l'accento sia sull'elezione del pontefice. Io non riesco a capire, se fossimo chiamati segretario generale della Federazione Pagana, nessuno gli avrebbe fregato niente. Siccome vogliamo riappropriarci di un termine che ci appartiene e intendiamo anche dare un significato magico, religioso, sciamanico e importante a quello che stiamo facendo, ci riprendiamo un termine che ci appartiene, che ci è stato rubato in maniera infame e ignominiosa da quella cozzaglia di banditi criminali che chiamano se stessi cristiani, beh, e sembra che questo abbia suscitato scalpore. Ma prima o dopo il maltolto deve essere restituito. E non c'è nulla da fare. E mettono l'accento, a parte su questo, l'accento della consacrazione del bosco sacro, e vabbè, e parlano un po' della nostra presenza molto, molto forte sia in internet sia sul territorio tutto sommato, e parlano anche delle trasmissioni di questa radio, però non citano il nome della radio. Pertanto, niente, questo libro, se qualcuno vuole avere un'idea generale di che cos'è il paganesimo, ma torno a ripetere, vi dà un'idea delle antiche religioni, ma estremamente semplice, cioè abbastanza superficiale, cioè non vi approfondisce nulla. Io devo ancora leggerlo effettivamente per sapere esattamente che cosa ha scritto effettivamente, però è troppo poco, diciamo così, per avere un'idea delle antiche religioni e che cos'è il paganesimo, cioè non vi dice ciò che è la religione pagana, il sentimento religioso, il modo di essere, il modo di rappresentarsi nella vita del pagano politeista. Diciamo che vi dà tutta una serie di nozioni storiche, vabbè, quello che è, insomma, in ogni caso buono anche questo, tutti i lavori che vengono e che danno una direzione a quello che è il paganesimo, quello che è il sorgere, il risorgere di quello che è l'antico sentimento religioso, ben vengano e continuino a venire, e noi li accoglieremo sempre con piacere. Nel caso, il libro della Xenia costa 6,50 euro, cioè, rispetto al costo dei libri adesso è una sciocchezza, diciamo così, e tutto sommato, guardando un po' superficialmente, si legge tutto d'un fiato, insomma, cioè è semplice, di facile comprensione, e va bene per tutte quelle persone che vogliono farsi un'idea generale. Naturalmente anche il libro non è che abbia pretese, cioè non vuole essere una cosa esaustiva, una cosa tale da consentirvi di diventare pagani, serve semplicemente per avere un'idea del paganesimo. Bene, allora ripeto, Laura Rangoni, Il paganesimo, tascabili Xenia, potete ordinarli in qualsiasi libreria. Ok, archiviato questo, allora passiamo un attimino a quello che è continuare il discorso sul mito. Un discorso sul mito che non troverete certo in libri di questo tipo, insomma. Discorso sul mito, allora. Noi avevamo già cominciato il discorso sul mito, vi ricordate, alcune trasmissioni fa, e vi ho detto che il discorso sul mito lo avremmo fatto, lo avremmo continuato soltanto quando non c'è Francesco. Perché? Perché fare un discorso sul mito è abbastanza complesso, nel senso che riuscire a capire quella che è la visione mitica della realtà, e per mito non sto parlando del termine con cui vengono definiti i miti moderni o ciò che modernamente si parla col termine mito, ma sto parlando del termine mito rispetto a ciò che è la descrizione conoscitiva delle antiche civiltà. E anche oggi come oggi, poi lo vedremo anche, questa visione mitica delle antiche civiltà viene richiamata quando si vuole dare a certe informazioni, al trasmettere dei principi, una struttura emozionale molto forte. E vedremo uno di questi personaggi che ha proprio la capacità, secondo me è uno dei più grandi, almeno uno che io ho amato moltissimo quando ero ragazzino, e che secondo me ha effettivamente la capacità di cogliere dentro di sé aspetti del mito e trasferirli nella ragione. Poi lo vedremo un attimo più avanti. Allora, eravamo arrivati al fatto che io avevo fatto questa email parlando di Kurt Hubner, facendo una citazione sulla visione mitica della realtà, e a questa visione mitica della realtà una persona, di cui non faccio il nome perché non vuole essere nominata, mi ha risposto con una lettera, con un'email abbastanza complessa, un'email complessa alla quale io ho risposto praticamente cercando di mettere insieme tutta una serie di aspetti, tutta una serie di quadri che ci permettono di capire alcuni meccanismi su cui il mito antico viene a formularsi. Eravamo arrivato a quando questa persona scrive, mi dice, a queste proprietà ingestibili e meravigliose, sta parlando del mito alla persona, viene dato un volto, una volontà appunto autonoma, si assegna loro qualcosa che è proprio dell'osservatore, ma non è ancora riconosciuto, una identità. Dice il mio interlocutore che in questo modo si costruisce l'immagine del mito. Rispondo, dobbiamo ancora definire che cos'è il mito. Proviamo a definire che cos'è il mito. Innanzitutto dobbiamo dire che il mito è quanto viene descritto nella ragione. Che cos'è la ragione? È la capacità dell'essere umano di descrivere il mondo in cui vive, quantificarlo, misurarlo e attraverso questo comunicarlo ad altri esseri umani. La ragione è la capacità di usare i sensi per descrivere la forma degli oggetti del mondo, descrivere completamente e compiutamente il mondo, come fa la scienza e la scienza matematica in particolare, è un modo per conoscere e padroneggiare il mondo. Questo è effettivamente un modo infantile di vivere ed agire nel mondo. Questo modo consente all'essere umano di costruire bombe atomiche, ma lo rende cieco rispetto a quando deve o non deve schiacciare il bottone per farle esplodere. Il mito è l'irruzione nel mondo della ragione di un modo diverso che avevano gli esseri umani e ancora hanno di relazionarsi col mondo in cui vivevano. Gli oggetti del mondo non esistono perché hanno una forma, ma esistono solo perché sono in grado di fare delle azioni atte ad incidere sulla realtà. E sono le azioni che determinano la qualità dell'oggetto e non la sua forma. Le azioni che si esprimono qualificano l'oggetto e l'oggetto esiste solo nella misura in cui agisce e sono le azioni che ne determinano la sua esistenza e la sua sostanza. Facciamo un esempio di tutto questo e abbiamo l'esempio come Apollo, per esempio. Apollo è tale perché Apollo è il principio maschile della vita. Noi raccontiamo le storie di Apollo, le storie mitiche di Apollo, perché raccontiamo l'irruzione del principio maschile della vita all'interno del principio femminile. Raccontiamo dei comportamenti eroici, a volte anche infami, del comportamento maschile in relazione al principio femminile. Ma parliamo del principio maschile in se stesso, per se stesso, con le sue caratteristiche. Da qui determiniamo il termine Apollo. Che cos'è Apollo? È il principio maschile della vita. Io lo chiamo principio maschile della vita, ma è Apollo. Con qualunque nome io chiamo una rosa, sempre lo stesso profumo avrà quella rosa, diceva Shakespeare. Ma non è esattamente così, perché a seconda del nome che la mia immaginazione attribuisce all'oggetto, in modo diverso io mi pongo davanti all'oggetto. Se io chiamo una rosa merda, non è che la rosa cambia il suo profumo, ma cambia l'immagine che ne ho io dell'oggetto che definisco e il mio modo di pormi. Perché? Perché nella mia testa ogni parola corrisponde a un'immagine, più o meno precisa, magari diversa da persona a persona. Pertanto ciò che cambia non è il profumo della rosa, ma il mio atteggiamento rispetto a quella che profuma come una rosa, ma io la chiamo merda. Allora, è vero che cambiando i nomi si cambiano, non cambia l'oggetto definito, ma è altrettanto vero che cambiando i nomi cambia il mio atteggiamento rispetto all'oggetto. Pertanto, certamente il principio maschile della vita è Apollo. Certamente il principio maschile della vita non cambia se io lo chiamo principio maschile della vita o se lo chiamo Apollo. Ma mentre quando io lo chiamo principio maschile della vita gli attribuisco dei caratteri impersonali, quando lo chiamo Apollo gli attribuisco una volontà, gli attribuisco una capacità d'azione, gli attribuisco una capacità di incidere nella realtà, una capacità strategica, una capacità intelligente. Allora non è che cambia la qualità dell'oggetto che io definisco, ma cambia il mio modo di pormi nei confronti dell'oggetto. E questo è importante che noi riusciamo a capire nel mito. Noi, per esempio, abbiamo un esempio di questo che abbiamo in Hillman, La vaga fuga degli dèi. Hillman scrive: è in questo senso di interpretazione che possiamo intendere l'importanza di Minerva nell'arte della memoria di Giordano Bruno. È Minerva che rende, anzi, possibile quest'arte. La sua scala connette tutte le cose per mezzo di gradazioni di immagini, ovvero, come abbiamo visto nelle Eumenidi, è Atena, Minerva, che crea lo spazio all'interno, essa è la funzione della mente che crea lo spazio interno, la dea che concepisce topos, giudicando dove va inserito ciascun evento in relazione a tutti gli altri. Essa è la mente, intesa come ricettacolo che contiene che normalizza attraverso l'organizzazione interiore. Minerva e Atena sono la mente organizzatrice, sono la capacità dell'essere umano e degli esseri della natura di praticare la caccia d'agguato. Atena è questo atteggiamento. Per cui quando noi diciamo Atena è la pratica dell'agguato, Atena è colei che fabbrica, Atena è la mente che mette in ordine gli oggetti del mondo, è tutto questo Atena. Ma se io richiamo ciò che mette a posto gli oggetti del mondo, la caccia dell'agguato, attribuisco un valore impersonale, cioè come se la caccia d'agguato fosse una manifestazione oggettiva di degli individui che fanno certe azioni alle quali hanno delle risposte, quasi delle risposte di riflesso. Ma la caccia d'agguato è intelligente. L'oggetto caccia d'agguato è intelligente, la fabbricazione è intelligente, la mente è intelligente. Certo, le azioni che faccio manifestano questa intelligenza, le azioni che si fa attraverso la mente manifestano questa intelligenza. Quando io questa intelligenza la chiamo Minerva, la chiamo Atena, le do una personalità, le attribuisco dei caratteri di soggettività, dei caratteri di capacità di intervento nella vita. Allora, la visione mitica non è che non riconosce la realtà, ma la visione mitica è l'attribuzione alla realtà in cui viviamo della capacità di rappresentarsi nel mondo, di chiamare a sé gli oggetti del mondo, di interagire con gli oggetti, di penetrare gli oggetti, di ritrasferirsi nella realtà attraverso la manipolazione di altri oggetti, che in fondo non è altro che il crogiolo degli dèi della vita, l'insieme. Parlando di Minerva, possiamo dire che Minerva ha una radice latina, ha una radice etrusca che viene mens, è mente. Cioè tutto ciò che noi possiamo pensare è Minerva. E mens è anche nella tradizione toscana uno spirito, uno spiritello che è nemico degli innamorati. Perché? Perché la mente razionale è avversa alle emozioni. Quando ci si innamora si ragiona poco. Ed è corretta la visione, perché io quando mi innamoro, quando sono innamorato, non è che rifletto sui difetti della persona di cui sono innamorato, ma mi soffermo sul piacere che mi trasferisce la persona di cui sono innamorato. Per cui non uso la parola razionale nel mio innamoramento, ma uso le mie emozioni, e le emozioni non hanno parole, sono silenti, hanno trasporto, hanno azioni, hanno rappresentazioni nell'esistenza, possono essere anche uno tsunami che travolge tutto, ma le emozioni non possono essere messe in ordine. La mente non è in grado di mettere in ordine le nostre emozioni. La mente dipende dalle nostre emozioni. Per cui c'è questa visione appunto di questo spirito toscano, questo spiritello toscano che prende la stessa radice di Minerva, si chiama Mens, e sarebbe il nemico degli innamorati. Andiamo avanti con la lettura. Le azioni sono sempre portatrici di volontà e intelligenza. Ad azione uguale corrisponde uguale intelligenza ed uguale volontà. Nel descrivere il mondo in cui viviamo attraverso le azioni, queste non hanno nomi, non hanno definizioni, non hanno qualità né quantità. Un'azione incide più o meno profondamente l'insieme in cui si esprime, in base al suo intento, alla volontà che esprime, all'intelligenza che manifesta. Questo modo di leggere e vivere il mondo è proprio degli esseri della natura. Ed è proprio degli esseri della natura nelle loro fasi evolutive. La ragione è estranea all'evoluzione, solo recentemente si è appropriata degli esseri umani. Sì, però è vero che si è appropriata degli esseri umani perché gli esseri umani attraverso la ragione hanno sviluppato la scienza. Come scienza si intende essenzialmente la matematica e la fisica e tutto ciò che rientra nei parametri della matematica e della fisica. Però ricordiamo che la matematica e la fisica che pretendevano all'inizio del fine diciottesimo, diciannovesimo secolo di rappresentare il mondo in cui viviamo, stanno in questo momento vivendo una forte crisi di identità. Perché? Perché la ragione può descrivere il mondo fino a un certo punto. La ragione è una capacità descrittiva, non è la capacità degli esseri di vivere la vita. Cioè gli esseri si sono evoluti senza la ragione, dal brodo primordiale, miliardi di anni fa ad oggi, tutta l'evoluzione, tutte le trasformazioni è avvenuto senza che la ragione intervenisse. Pertanto quelle che sono le pretese della ragione, della matematica, della fisica, di descrivere il mondo, hanno dei limiti quantitativi rispetto ai quali non possono essere superati, o meglio, vengono sì superati nel corso degli studi, nel corso dei lavori, ma il superamento è sempre più difficoltoso. Per esempio, se noi abbiamo una formula matematica che descrive alcune forme di energia, qual è la teoria della relatività, dalla teoria della relatività ad oggi si sono introdotte molte variabili sulla teoria della relatività, però non tutte hanno avuto la rappresentazione matematica che ha avuto la teoria della relatività. Non è che siano teorie folli, però diciamo che tentano di spiegare tutta una serie di espressioni della teoria della relatività senza andare molto oltre, cioè senza costruire una vera rivoluzione del pensiero, proprio perché la fisica e la matematica sono arrivati a un punto di diciamo così, che è difficile andare oltre, perché la ragione non può descrivere più di tanto il mondo in cui viviamo. Andiamo avanti. Questo modo di leggere il mondo è proprio degli esseri della natura ed è proprio degli esseri umani nelle loro fasi evolutive. La ragione è estranea all'evoluzione, solo recentemente si è appropriata degli esseri umani. Lasciamo perdere il processo di trasformazione psichica degli esseri umani, per cui la ragione ha avuto il sopravvento dell'essere umano imponendo il suo sistema con cui costringere l'essere umano a relazionarsi col mondo. Ne prendiamo atto, altrimenti il discorso si fa lungo. Il mito non può essere compreso mediante le immagini, ma mediante le azioni che esprime. Le immagini che il mito rappresenta nella nostra ragione è la memoria dell'agire e la memoria dell'azione attraverso la quale vengono qualificati gli oggetti della ragione. Pertanto, quando io parlo di Minerva, di Atena, come arte dell'agguato, l'arte dell'agguato mi ha chiamato, mi ha costretto ad agire nel mondo perché altrimenti non avrei vissuto, perché altrimenti avrei vissuto male, avrei vissuto in un altro modo. Quella volontà che mi ha chiamato la chiamo Atena. Pertanto io riconosco Atena attraverso la manipolazione dell'arte dell'agguato, attraverso le azioni delle persone, attraverso le azioni degli animali, attraverso le azioni delle piante, riconosco la manifestazione di Atena. E riconosco la manifestazione di questa volontà che chiama gli esseri a rappresentare nella vita, perché altrimenti gli esseri non vivono. Proviamo ad andare avanti sempre col commento. Allora, questa persona, dice questa persona, a queste proprietà ingestibili e meravigliose viene dato un volto, una volontà appunto autonoma. Si assegna loro qualcosa che è proprio dell'osservatore, ma non è ancora riconosciuto, un'identità. Facciamo un esempio, un'immagine mitica conosciuta un po' da tutti, Prometeo. Chi è Prometeo? Chiede la ragione. Che cos'è Prometeo? Chiede l'azione. Prometeo è la conoscenza che agisce. Parlando nei termini della ragione, la conoscenza è manifestazione di oggetti del mondo, cercata dagli oggetti del mondo, definita dagli oggetti del mondo. Per la ragione ciò che conta è la forma dell'oggetto che manifesta delle azioni, che noi definiamo ricerca di conoscenza o una dilatazione di sé che noi identifichiamo come manifestazione dell'individuo che conosce e pertanto delle strategie di dilatazione che il soggetto mette in atto. Nei mondi dell'azione le cose non stanno così. La conoscenza è oggetto in sé. È consapevolezza di sé che io vedo quando la conoscenza si manifesta. Che la conoscenza si manifesti mediante oggetti, io riconosco la manifestazione della conoscenza, i suoi effetti, ma non gli oggetti che la manifestano. La conoscenza nel mondo dell'azione si esprime in sé e per sé, al di là dell'oggetto che nel mondo della ragione identifica quale agente che la manifesta. Prometeo ruba il fuoco agli dèi. Ogni essere figlio di Era, ogni essere della natura, ruba il suo fuoco di eternità agli dèi. Se non lo fa, è destinato a fallire nella sua esistenza. Ogni essere dunque della natura, sia piante, animali, esseri umani, dove sono arrivato? Ho perso il segno, eccolo qua. Ogni essere si fa Prometeo. Solo che ciò che io vedo nel mondo dell'azione, ciò che appare ai miei sensi, altro non è che un Prometeo in un eterno presente che continua a rubare il fuoco della conoscenza per fondare il proprio cammino nell'infinito e nell'eternità. Così quando racconto la ragione, il mito, questo assume una forma che gli dà la mia ragione. Il mondo dell'azione, mediante la forma che la ragione impone, invade il campo della ragione, manifesta un principio che deve essere imitato dagli esseri per costruire la loro esistenza. Oh Fioi, se volete vivere in eterno dovete rubare la conoscenza, ed è un principio che è inalienabile, non possiamo farne a meno. Manifesta un principio che deve essere imitato dagli esseri per costruire la loro esistenza, rubare la conoscenza per dilatare se stessi nell'oggettività, rubare la scintilla divina a chi quella scintilla divina detiene e può alimentare. L'atto del rubare è un atto di volontà soggettiva, di appropriazione soggettiva. Il leone ruba la gazzella che si mangia, ha messo in atto le proprie strategie, non distrugge la specie delle gazzelle. Ha alimentato se stesso e attraverso se stesso la propria specie. La conoscenza si esprime sempre con un atto di violenza negli esseri. Atto di violenza non significa andare a sparare alla gente, sia chiaro, ma un atto di violenza, cioè un atto di trasformazione soggettiva, e gli esseri incatenano la conoscenza dalla quale si alimentano. Zeus stesso attraverso l'aquila che divora il fegato di Prometeo. Per riuscire a comprendere ancora un po' meglio, usiamo un libro che è abbastanza normale, un po' conosciuto da tutti, fa parte un po' dei libri della crescita, no? Cioè quei libri che i ragazzi leggono, libri di avventura, libri... la mia generazione c'era appunto questo che vi leggerò fra poco, si chiama Kipling. Però ricordo anche i ragazzi di Via Paglia, Giulio Verne, L'isola misteriosa, Sandokan. Questo fa parte un po' della mia epoca, e prima ancora ce n'erano degli altri. Beh, c'è anche Tom Sawyer, c'è anche Robinson Crusoe, c'è anche La campana dello zio Tom. sono tutti libri della crescita, cioè quei libri che hanno aiutato generazioni di ragazzi a crescere, no? Oggi come oggi potremmo dire che c'è Harry Potter, per esempio, un altro libro della crescita. Questo libro è il libro della giungla di Kipling, un libro della giungla che penso che fra film e fra cartoni animati lo conoscono un po' tutti. Solo che ciò che non si conosce è che Kipling non ha scritto un libretto per ragazzini, ma i libri per ragazzi di solito sono delle riduzioni, ma ha scritto effettivamente un signor libro. E in questo libro, se prendete l'edizione integrale, ve lo dice, c'è la legge della giungla, cioè c'è un Kipling prima di ogni capitolo lo inizia scrivendo delle poesie, scrivendo delle liriche che vanno a definire i vari personaggi. Ebbene, una di queste liriche è appunto la legge della giungla, e proprio per far capire com'è usato il mito, com'è il mito, cioè come i principi della vita, i principi mitici vengono calati dopo nella società, vi leggo appunto la legge della giungla di Kipling. Questa è la legge della giungla, antica e vera come il cielo. Vita serena al lupo che l'osserva, ma al lupo che l'infrange sia data la morte. Come la liana che avvolge il tronco, la legge corre quella, perché il lupo è la forza del branco e il branco la forza del lupo. Ogni giorno lavati dal muso alla coda e bevi tanto, ma non bere troppo, e ricorda che di notte si caccia e non dimenticare che di giorno bisogna dormire. Lo sciacallo può seguire la tigre, ma cucciolo, quando i tuoi baffi saranno cresciuti, ricorda che il lupo va a caccia e cerca il cibo da solo. Stai in pace con i signori della giungla, la tigre, la pantera e l'orso, e non disturbare il silenzioso Hati, e non burlarti del cinghiale nella tana. Quando un branco incontra un branco nella giungla e nessuno vuol cedere il passo, fermati e aspetta, finché i capi non hanno parlato, perché le belle parole possono prevalere. Quando combatti con un lupo del branco devi farlo da solo e lontano, perché altri potrebbero intervenire e la guerra stermina il branco. Il rifugio del lupo è la tana. Quando ha costruito la sua casa non può entrarvi nemmeno il capo dei lupi o i membri del consiglio. La tana del lupo è il suo rifugio, ma se la scavata troppo in vista sarà richiamato dal consiglio e dovrà scavarne una nuova. Se ammazza prima di mezzanotte, fatelo in silenzio e non risvegliate la giungla con i vostri ululati, o spaventerete i cervi al pascolo e non ci sarà caccia per i vostri fratelli. Puoi uccidere per te stesso, o per i tuoi compagni, o per i cuccioli che ne hanno bisogno, ma non puoi uccidere soltanto per piacere. E 7 volte ricorda di non uccidere l'uomo. Se rubi la preda a un tuo compagno più debole, non mangiartela tutta per vanto. Il diritto del branco gli concede una piccola parte. Quindi lasciate la testa e la pelle. La preda del branco è anche il suo pasto. Mangiatela là, dove hai ucciso. Nessuno può portarla alla tana o verrà punito con la morte. La preda del lupo è anche il suo pasto. Può fare ciò che vuole e il branco non potrà mangiarla senza il suo permesso. I diritti del cucciolo sono quelli del lupo di un anno. Da tutto il suo branco può esigere una buona porzione di cibo se l'uccisore ha mangiato e nessuno gliela potrà rifiutare. I diritti della tana sono quelli della madre. Da ogni coetaneo può esigere la coscia di ogni preda per darle i suoi piccini e nessuno gliela potrà rifiutare. I diritti della caverna sono quelli del padre. Cacciare da solo e soltanto per sé. Non ha obblighi nei confronti del branco, ma soltanto il consiglio lo potrà giudicare. Per l'età e astuzia, per forza e stretta di zampa, tutto quello per cui la legge non dispone sarà deciso dal capo dei lupi. Queste sono le leggi della giungla. Ed esse sono molto, molto ed efficaci, ma la testa è lo zoccolo della legge, il suo fianco e la sua gobba è obbedite. Questo era Kipling, la sua legge della giungla. Come vedete, Kipling ha preso dei principi sociali, li ha trasferiti sui lupi, ha passato dai lupi e li ha portati ai principi sociali. Ed è un'operazione che viene fatta normalmente dal mito. Cioè il mito racconta storie di soggetti che in realtà sono la rappresentazione delle azioni che fanno. Il mito è il mondo dell'azione che irrompe nel mondo della ragione. Che poi la ragione elabori milioni di forme e milioni di situazioni per le proprie esigenze è un altro discorso, solo che questo è il mito è mutamento, il mito è trasformazione, il mito è azione. Un tempo gli esseri umani vedevano il mondo attraverso le azioni, oggi lo leggono mediante la forma. Solo che le azioni sono alla base della nostra struttura evolutiva, sono alla base della vita, e la ragione non può negare il mito, ma tenta di appropriarsene, dargli una forma, gestirlo per i suoi scopi. Ma se l'uomo non torna a vedere il mondo per le azioni che nel mondo avvengono, non saprà riprendere la propria storia evolutiva. Per questo gli esseri umani non possono dimenticare il mito e ci aggrappiamo al mito che ancora conosciamo, in quanto ancora ricordiamo, ci apre le porte per la lettura del mondo in cui viviamo. Voi conoscete il mito di Cronos? È Cronos che mangia i suoi figli, no? Noi abbiamo questa lettura del mito antico in cui Cronos è il tempo, si è divorato i suoi figli, si divora uno a uno i suoi figli. Bene, per i cristiani, e ci sono anche delle rappresentazioni pittoriche di questo, vedi semplicemente un omaccione che si prende bambini in mano e se li sgranocchia mangiandoli dalla testa. Questa fa molto macabro, piace molto ai cristiani queste scene, perché loro si sentono così buoni. In fondo, pensate che cattivo che è Cronos, si sgranocchia le teste dei suoi figli, no? Se le mastica. Mentre invece il cristianesimo ha un Dio buono, vedete che perversi che erano i pagani antichi. Solo che Cronos è il tempo, e i figli di Cronos sono le condizioni stesse della vita. Le condizioni stesse della vita che germinano sulla terra. Cronos è accoppiato a Rea. Rea è l'essere terra. Per cui abbiamo il tempo e l'essere terra che partoriscono dei figli. Ebbene, questi figli vengono partoriti ma non possono venire in essere. Stanno tutti nella pancia di Cronos. Perché? Perché i figli di Cronos possano germinare, possono svilupparsi, deve costruirsi una condizione, cioè deve mettersi in moto l'atmosfera sulla Terra. L'atmosfera che è Zeus sconfigge Cronos e libera i figli che lui aveva divorato. Cosa fa l'atmosfera? Fa nascere la natura sulla Terra, mette in moto il mare fecondo, mette in moto il sottosuolo, e il sottosuolo è Ade, invisibile. Il mare fecondo è Poseidone, Nettuno, e mette in moto anche le figlie di Cronos, l'essere natura, per esempio, Era, ed Era, l'essere natura si sposa con l'atmosfera, guai se ciò non succedesse, mette in moto Demetra, la crescita, può liberare Estia, può liberare Vesta, perché? Perché ogni attimo di crescita è migliore dell'attimo precedente. Ogni attimo in cui Demetra si manifesta, Vesta lo fissa. Questa è la verità. Qui io sono giunto, sono arrivato all'illuminazione, mi sono trasformato. La trasformazione successiva, che è un atto di crescita, ecco che si riesprime Vesta, si riesprime Estia. Ecco, questa è la verità, non quella di prima. Poi si esprime Demetra e cambia la verità. Allora Demetra, la crescita e la libertà. La libertà che rimuove gli ostacoli, che manifesta l'intento, che manifesta Eros primordiale, quell'essere infinito che sorge dall'immenso caos prima ancora che le altre forze si manifestano. l'essere alato. Ed è Demetra che trasferisce la libertà fra gli esseri della vita, fra gli esseri della natura, ed Estia la fissa la libertà raggiunta. Ogni volta che Demetra varia la libertà, aumenta la libertà, rimuove gli ostacoli sulla via degli esseri, Estia la fissa, Estia l'immobile, lei fissa la casa, fissa il benessere, fissa le relazioni sociali, e Demetra le varia continuamente. Ecco, per cui mentre i cristiani vedono semplicemente un omaccione che si sgranocchia i bambini nella vita, i pagani nel mito vedono le trasformazioni del presente. Questo dobbiamo riuscire a capire quando noi ci mettiamo di fronte alle azioni dell'esistenza, all'esistenza, chiamare le cose con un nome o chiamare le cose con un altro nome ci dà una predisposizione diversa e ci mette in una condizione diversa davanti a quelle cose. Per un cristiano vedere Cronos lo vede solo come uno che si sgranocchia le teste dei bambini. Il pagano vede il tempo che è generatore del mutamento e vede all'interno del tempo la manifestazione delle forze della trasformazione. Sono due modi di vedere la vita completamente diversi. Sono due modi di vedere la vita assolutamente non mediabili. Sono in contrapposizione. Per questo gli esseri umani non possono dimenticare il mito e ci aggrappiamo al mito che ancora conosciamo in quanto ancora ricordiamo ci apre le porte per la lettura del mondo in cui viviamo. Quando io ho iniziato a definire il Dio dei cristiani, il macellaio di Sodoma e Gomorra, non era per offenderlo, ma per tornare a leggere la vita attraverso le azioni. Gli oggetti esistono solo per le azioni che compiono. Le azioni sono sostanza, oggetto materiale, non la forma che la ragione attribuisce loro. Passiamo ancora sta dicendo il mio interlocutore, la persona che mi scrive, dice: successivamente, via via che si prende possesso della propria capacità di influire sui fenomeni in modo sempre più esteso, mentre si smitizzano i fenomeni stessi, si attenua la meraviglia e si constata di possedere una certa pur limitata capacità nella loro gestione. Si prende anche coscienza di sé come interpreti sempre più efficaci dei fenomeni e dei loro meccanismi. Cioè, praticamente questa persona sta dicendo che man mano che le persone prendono in mano i fenomeni della vita, cioè si appropriano dei fenomeni, capiscono i meccanismi della vita, praticamente il mito, la mitizzazione dei fenomeni sta sparendo. Attenzione, sparisce la mitizzazione dei fenomeni man mano che noi entriamo nella ragione, soltanto perché noi ignoriamo la qualità dei fenomeni che ci arriva. Cioè, tanto io divento cieco nei confronti dei fenomeni del mondo, e tanto più il mito mi sta sparendo. Torno a ripetere, l'albero è semplicemente legna da ardere per la mia ragione. La mia ragione non è in grado di vedere tutte le forze di trasformazione che dal brodo primordiale ha costruito la quercia, ha costruito l'abete, ha costruito la siepe di biancospino. Cioè, la mia ragione non è in grado di cogliere i mutamenti e le trasformazioni. Per la mia ragione quell'albero è solo roba che va tagliata e buttata nella stufa. Non ha coscienza, non ha consapevolezza. La mia ragione non vede le battaglie della vita, non vede come sta piantando le radici, non vede gli sforzi che fa per espandersi, non vede la sua lotta con i parassiti, il suo equilibrio per vivere rispetto alle forze che lo stanno accerchiando, diciamo così, insomma. Cioè, la mia ragione non vede tutto questo. Per la mia ragione l'albero è solo roba da bruciare. La scienza analizza più fenomeni, cioè la scienza amplia quello che è la visione della ragione, però la scienza arriva a parlare di riflessi, cioè ad azione esiste l'albero, fa dei riflessi, agisce per riflessi. Se l'albero trova delle rocce sotto le sue radici, per riflesso si sposta da un'altra parte, cioè manda le radici da un'altra parte, per riflesso, dice. La ragione, la scienza non coglie l'intelligenza dell'albero, perché l'intelligenza, la coscienza, la consapevolezza non sono oggetti che si possono definire mediante una forma, mediante una sostanza, ma si possono cogliere la coscienza, la consapevolezza, l'intelligenza, la volontà attraverso le azioni. Ma le azioni non hanno sostanza, hanno sostanza soltanto se noi abbiamo una visione dell'azione, una visione del tempo. Ma la ragione nega la visione del tempo, nega che gli oggetti possano esistere solo in quanto agiscono. Per la ragione gli oggetti esistono soltanto se hanno una forma, se sono, si misurano, se hanno una quantità, se hanno dei numeri con cui definirli, altrimenti per la ragione questi non esistono. Però si accorge la ragione di non essere in grado di misurare o quantificare la realtà. E allora abbiamo dei termini come volontà, come coscienza, come consapevolezza, come azione, che non sono quantificabili, cioè sono quel terreno di mezzo che c'è fra una ragione che fa numeri e il mondo delle azioni. Infatti è una delle ultime disquisizioni della filosofia di questo secolo, fra Carnap, Heidegger, insomma, quelli che sono i filosofi non materialisti, diciamo così, non dialettici, i quali vanno avanti a discutere all'infinito se l'oggetto come coscienza e come consapevolezza sia un oggetto reale oppure se c'è il niente. È una discussione, secondo me, che ha il tempo che trova, proprio perché è la ragione che sta sempre discutendo se si può provare la sostanza di un'azione al di là dell'azione stessa, cioè se l'azione è un oggetto in sé o meno. Per me sono discussioni abbastanza vuote, che non hanno portato in realtà a niente, perché là la filosofia si è arenata in questo secolo, proprio perché non è riuscita a cogliere la capacità di trasformazione degli oggetti. Però sta di fatto che sono avvenute, perché certi elementi, certi oggetti che noi definiamo attraverso la ragione come coscienza, consapevolezza, volontà, non hanno una rappresentazione quantitativa all'interno della ragione, non possono essere definiti quantitativamente. La ragione può definire l'oggetto che rappresenta coscienza, che rappresenta consapevolezza, ma non può definire la consapevolezza in sé o la coscienza in sé. E questo è là, si scannano i filosofi non materialisti, naturalmente sono scannati, specialmente negli anni 30, poco prima degli anni 30. Allora, parliamo dell'uso del mito in una società senza scrittura, perché anche questo dobbiamo riuscire a mettere a fuoco quando noi pensiamo alla costruzione del mito antico. Cioè, quando noi pensiamo come nasce il mito antico, dobbiamo ricordare che esisteva le società prima della scrittura. Le società prima della scrittura non erano i Buana, non erano gli zotici. Le società prima della scrittura erano società estremamente avanzate. Diremo che dal punto di vista della logica come capacità di affrontare la vita, erano forse ancora più avanzate che non la società tecnologica che stiamo vivendo adesso. Soltanto che la loro linea di sviluppo era una linea di sviluppo diversa. Noi abbiamo un caso, credo, dell'archeologia russa, in cui una donna è stata trovata in un sito di sepoltura, e questa donna aveva delle caratteristiche particolari. Cioè, intanto era seppellita con grande onore, cioè con grandissimi onori, e poi tutto il suo corpo era disegnato, cioè tutto il corpo di questa donna era disegnato. Naturalmente, mancando la scrittura, non si è riusciti a comprendere la collocazione di questo sito tombale e di questa persona all'interno del suo ambito sociale. Però attraverso tutta una serie di deduzioni e tutta una serie di relazioni fra disegni e fatti e la persona, praticamente gli studiosi hanno dedotto che questa persona altro non era che una cantastorie. Cioè, questa persona era colei che aveva la capacità di trasmettere la cultura all'interno di quel gruppo sociale. C'era talmente importante questa persona perché riusciva a fare questo. Bene, è esattamente ciò che noi sappiamo delle antiche culture. Se ti manca, se manca la scrittura, se manca la capacità di scrivere, occorre usare un'altra capacità, cioè la capacità simbolica. La capacità simbolica, che è data dai racconti, che è data dalle storie che noi inventiamo, che noi facciamo, altro non sono che la rappresentazione sotto forma di storia, sotto forma di avvenimento, di quelli che sono i principi sociali, i principi di vita, i principi relazionali fra noi e la cultura in cui viviamo. Non facciamo altro che rappresentare nelle nostre storie quelli che sono quelli che oggi chiameremo i romanzi di crescita, con una sola particolarità però, che non sono storie della mia fantasia, ma sono le storie della mia vita, sono le storie di come io ho affrontato la vita. E infatti il mito antico, quello che ci è rimasto del mito antico, non rappresenta un lavoro di fantasia come oggi siamo abituati a considerarlo, ma rappresenta tutta l'interazione scientifica fra gli esseri umani e il mondo in cui vivevano. Perché quando viene fuori nel mito antico, in Grecia, dove dice all'inizio c'era il caos, si è spaccato l'uovo luminoso ed è nato l'universo, noi dobbiamo aspettare dal 1500 a.C., 2000, adesso quanto sono datati i miti, dobbiamo aspettare il XX secolo perché venga elaborata la teoria del Big Bang. Cioè, ciò che la percezione, ciò che l'intuizione, ciò che la capacità degli uomini aveva, già conosceva, la scienza ci arriva dopo un percorso tortuoso, chiaramente uscito dall'orrore cristiano, dall'incoscienza del cristianesimo, dalla capacità del cristianesimo di distruggere e saccheggiare l'uomo, da quell'esaltazione che è il Paolo di Tarso, che esalta la stupidità, esalta il cretinismo, esalta l'ignoranza, perché solo così può gestire gli uomini. Beh, noi per riuscire a capire esattamente ciò che è l'essenza del mito di 1500 anni avanti Cristo, dobbiamo aspettare le teorie scientifiche del XX secolo. Pertanto, quando parliamo del mito della società senza scrittura, non parliamo dei buana, non parliamo di gente troglodita, ma parliamo di società che oggi definiremo scientifiche a livello estremamente avanzato, estremamente raffinato, e con la capacità di trasferire il loro essere a società scientifiche nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Per cui non sottovalutate mai, cioè non pensate mai ai popoli antichi come dei primitivi. Ricordatevi che quando si parla di popoli antichi, 1500, 2000 anni avanti Cristo, 3000 anni avanti Cristo, noi parliamo di un lasso di tempo che è infinitamente piccolo rispetto ai miliardi di anni, miliardi. Provate a scrivere 3000 e provate a scrivere 2 miliardi. Provate a scriverlo fisicamente, oppure a fare una linea quantitativa che dimostri, non so, 2 miliardi, 3 miliardi, quanto è la vita sulla Terra, e 3000 anni, a vedere cosa sono 3000 anni rispetto a tutto ciò che è esistito. Ebbene, noi stiamo parlando di una fase della vita in modo estremamente recente. Certo, per noi oggi come oggi è importante, perché quella fase della vita è una fase di fondazione del presente. In tutte le fasi della vita ci sono dei salti qualitativi che vanno a fondare il futuro, no? E a volte prendiamo una strada o ne prendiamo un'altra, allora ci sembra che quella strada in quel momento che è stata presa sia fondamentale, guai se non si faceva, ma esistevano altre strade che potevamo prendere e che non sono state prese. E se noi vediamo quei 3000 anni, gli ultimi 3000 anni, sono niente rispetto all'infinito che abbiamo prima. Cioè, possiamo chiamarlo chiaramente infinito, miliardi di anni per noi. E allora non pensiamo ai popoli antichi come dei buoni, come vorrebbero fare i cristiani, che loro hanno la fissa mentale, la paranoia che l'uomo è stato creato nel 5000-3000 avanti Cristo, cioè nel 3000 avanti Cristo, da un dio pazzo e cretino deficiente che ha messo un po' di terra e ci ha sputato qualcosa addosso. Non pensiamo alla vita in quei termini. Cristiani, certo, possono dire, gli uomini primitivi erano ignoranti, vagavano inconsapevoli, avevano paura del tuono, avevano paura del maremoto, avevano paura. Loro, i cristiani, hanno la fissa della paura che loro hanno della vita e proiettano questa paura da tutte le parti ogni volta che si guardano attorno. No, gli uomini esistono da miliardi di anni, hanno affrontato le vite, hanno affrontato le sfide della vita, qualche volta hanno vissuto, qualche volta sono stati distrutti, hanno ricominciato. Questo fa parte dell'esistenza, ma non ci pensiamo con la mente del cristiano. La mente del cristiano è una mente malata, è una mente distrutta, è una mente incapace di affrontare le trasformazioni dell'esistenza. Pertanto non confondiamo ciò che è la vita e l'esistenza con la mente del cristiano. Pensiamo che 3000 anni avanti Cristo sono niente, è una briciola rispetto all'esistenza dell'uomo, all'esistenza della vita. Parliamo dell'uso del mito in una società senza la scrittura. La scrittura nasce in epoca moderna, quando le relazioni fra i popoli obbligano i commercianti ad elaborare una contabilità. Oggi come oggi siamo abituati a scrivere, siamo circondati da libri e manuali, solo che noi dobbiamo guardare agli antichi per come gli antichi costruivano la loro vita. Il mito che nasce prima dell'introduzione nella società della scrittura ha una peculiarità che la scrittura non ha. Il mito fornisce il modello di riferimento, non la norma. Il mito viene interpretato dalla persona. La norma, la legge, obbliga la persona. Io ho impiegato circa 15 anni per penetrare, come oggi faccio, il mito della Grecia antica. Eppure il modello che la Grecia antica mi presentava era sempre lo stesso. Le leggi di Hammurabi non sono interpretabili. Data quella legge, data quella situazione, quella è la pena. Capisco che oggi si tende ad un uso personale e soggettivo delle norme, ma questo non è argomento che voglio in questa situazione trattare. Ciò che è scritto è fissato. Ciò che viene raccontato necessita dell'interpretazione di chi ascolta. Chi ascolta a sua volta mescola quanto ha ascoltato con altri miti e, a seconda dei principi e delle idee che vuole tramandare alle generazioni successive, manipola il mito. Così, per esempio, il mito di Zeus, del diluvio e di Deucalione può essere scritto quando il mito greco incontra il mito medio orientale. Esiodo nella Teogonia non parla assolutamente di ciò. Il mito, come storie raccontate, serve per trasmettere alla società i principi sociali, i principi morali, il modo di essere, il modo di affrontare la vita. Proprio la possibilità della modificazione del mito nel passaggio fra una generazione ed un'altra permette l'introduzione di variabili funzionali che troviamo in alcune culture e non in altre. Dumezil ha dimostrato, penso in maniera abbastanza soddisfacente, che il mito dei Veda non è altro che il mito di Roma antica, la storia di Roma che ci viene tramandata, Romolo e Remolo, Orazio Coclite, Numa Pompilio e tutto il resto, non è altro che il trasferimento del mito dei Veda sulla storia di Roma. Si è sempre sostenuto che Roma non aveva grandi miti, in realtà Dumezil ha dimostrato che tutta la storia di Roma è un mito. Il mito ha la sua origine nella tradizione orale delle antiche civiltà. Il mito forgia gli individui che si identificano in Zeus, Dioniso, Apollo, Eracle, Giunone, Demetra, Hermes. Poi arrivano quei figli di puttana di cristiani che ti inventano un dio assassino e allora c'è chi si identifica col dio assassino e gli piace tanto assassinare. Questo appartiene al cristianesimo. Quella che nelle regioni monoteistiche sarà l'imitazione del Dio. Pertanto, quando parliamo degli antichi miti, dobbiamo tenere presente che attorno al mito si fondano le comunità degli uomini, la loro scienza, la loro comprensione della realtà del mondo e le esigenze di istruire i loro figli affinché fossero in grado di affrontare il loro futuro. il mito come rappresentazione dell'azione, come mitizzazione dell'agire e dell'operare, spingeva le persone sociali ad agire e operare in corrispondenza delle indicazioni del mito. La scrittura si presenta a poco sulla scena della storia. Prima si mette al servizio del mito e poi, con la fondazione della filosofia, scalza il mito che viene relegato alla sfera religiosa. La scrittura può affermare e dilungarsi nelle spiegazioni. Queste restano nel tempo e vengono tramandate. Però la filosofia va alla ricerca del vero, ma solo del vero di cui può parlare. Oltre quello che viene descritto per la ragione che si esprime mediante la scrittura, si apre il campo della follia. Solo con Freud la scrittura potrà affrontare ciò che la filosofia temeva, l'inconscio umano, e facendolo mette termine all'assurdo con cui fantasticava il principio creatore, le finalità della vita, cosa che il mito aveva superato da millenni. Un esempio: la triade dell'antica Roma, liber libera cerere, come manifestazione mitica del concetto di contraddizione che costruisce la vita, soggetto oggettività e divenire, appartiene alla filosofia degli ultimi secoli. La ragione ha riportato l'uomo ad una sorta di infantilismo, imprigionandolo nella superstizione che la scienza faticosamente tenta di rimuovere, senza però essere in grado di entrare nella struttura psicologica profonda delle persone. Là, in quel tartaro, si muovono i titani, e contro di loro possono agire solo gli dei olimpi, non certo i psicanalisti. Per questo motivo l'essere umano deve tornare alla sua maturità evolutiva, riprendendo la via del mito. Il mito non dice all'essere umano la composizione chimica del sole, ma gli indica la via del coraggio attraverso il quale affrontare la sua quotidianità. Il mito appartiene alla maturità dell'essere umano. La ragione è uno strumento di cui ci serviamo per vivere, ma quando l'essere umano si concede ad essa, può sviluppare la scienza, ma gli incubi della superstizione lo rendono schiavo. Le fabbriche di Prozac ringraziano. Il mito è una penetrazione soggettiva nella realtà, vissuta dall'individuo. In quella realtà l'individuo mette in atto le sue azioni e pertanto si può dedurre che proprio perché mette in atto le sue azioni l'individuo sia in grado di padroneggiare la realtà o parte della realtà nella quale vive. La dicitura azioni di riflesso è una dicitura usata dalla scienza quando constata delle azioni da parte di un soggetto a stimolazioni esterne e non è in grado di valutare e considerare la volontà e l'intelligenza del soggetto che mette in essere quelle azioni. E d'altro canto la scienza non ha una visione mitica della vita, per cui il fatto stesso che esista un'azione che le chiama di riflesso significa manifestazione di volontà e di intelligenza. E questo per oggi è tutto sul mito. Andremo avanti ancora, vediamo un attimo, sì, ancora per una o due trasmissioni, penso un paio di trasmissioni anche di più perché ne ho sì per un 4-5 trasmissioni ancora di parlare del mito, che torno a ripetere, continuerò a parlare del mito quando non ci sarà Francesco, perché il discorso sul mito praticamente è quello che blocca l'intera trasmissione, per cui toglierei lo spazio a Francesco quando è in trasmissione con me. Vi ricordo, prendo l'occasione per dirvi che giovedì prossimo in trasmissione ci sarà Francesco, io non ci sarò, insomma ci sarà Francesco. Ebbene, che ci sia della normalità nella normalizzazione, che la parola d'ordine normalità integrata sia il luogo tipico dello stile psicopatologico di Atena, trova la sua più vivida rappresentazione nella sua funzione di protettrice della città, dove l'essere preparata a ogni evenienza propria della sua pronoia e insieme lo stato di difesa armata della paranoia. Atene è patrona delle armi ed è essa stessa una dea armata col corpo quasi interamente coperto da uno scudo. la stessa struttura di coscienza che ci mantiene razionali, pratici e in guardia per i bisogni quotidiani della vita, e anche quella che ci mantiene imprigionati nella nostra armatura corporea, nelle posture difensive archetipicamente necessarie alla normalità civilizzata. Questo essere della ragione, questa rappresentazione di Atena, Atena è l'arte dell'agguato, ma è l'arte dell'agguato della mensa, della mente, è l'arte dell'agguato che vive nella ragione. Ebbene, questo è scritto da La vaga fuga dagli dèi di James Hillman, che non fa altro che dirvi esattamente ciò che vi ho detto io. Questa struttura pratica a fini protettivi, che è la ragione, assomiglia talmente alle nostre abituali difese dell'io che è particolarmente difficile riconoscerla. Walter Otto ci rammenta l'affinità di Atena con l'azione, il fatto che la dea è sempre pronta e agisce immediatamente. Ne parla come dell'intelligenza che ci guida nelle operazioni della vita, un po' come Piaget definisce l'intelligenza un'attività dell'io che risolve i problemi mediante combinazioni di operazioni. E siamo nella definizione della ragione che vive nella quotidianità. Bene, diamo un po' il via a qualche telefonata, intanto io mi preparo anche qualche notizia alla stampa, visto che ne abbiamo qualcuna che vi ho risparmiato nei giorni scorsi, una in particolare vi ho risparmiato. Ne ho risparmiata una che è abbastanza pesantina. Vediamo un attimino di trovarla, così ne parliamo un pochino. A proposito, intanto un omaggio a una persona a me cara, cioè nel senso che è una persona che fa parte un po' della mia vita e della mia trasformazione. È morta Franca Basaglia. Vi ricordo che Franca Basaglia era moglie di... fece una guerra enorme contro i manicomi. Ora, la legge Basaglia è stata chiaramente stuprata, nel senso che è stata violentata in maniera infame. L'unica cosa che ha ottenuto in maniera positiva è stata la chiusura dei manicomi, ma più che altro ha ottenuto la chiusura definitiva dell'arbitrarietà con cui le persone venivano richiuse in manicomio. E la parte propositiva della legge, la parte propositiva che avrebbe dovuto costituire tutta una serie di reti, una rete territoriale di sostituzione della struttura manicomiale, della struttura costrittiva, è stata bloccata dai cattolici che avevano bisogno di costruire le loro strutture ospedaliere per fottere le persone. Per cui onore a Franca Basaglia per la sua grande lotta, e un'altra volta infamità a tutti quei cattolici che da vigliacchi e da assassini agiscono per distruggere il sistema sociale e le sue strutture. 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Ciao!
Giuseppe, bene?
Sì, direi proprio di sì.
Trasmissione edificante, molto, molto, veramente lucida.
Grazie.
Veramente, non sei una sviolinata, sei proprio più. Se va avanti, veramente, ti apre come a mente questo punto qua, insomma. Ma comunque, vorrei, a proposito, all'inizio ti dicevi, no, del libro della Rangoni.
Sì?
Non vorrei che andasse avanti, ma ci sta un po' perplesso. Che venisse fagocitato il tutto, diciamo, come una novità, no? Sto paganesimo, sto... anche la trasmissione che fa... Televisione, non so che ne dice...
C'è una trasmissione, secondo me, buona da guardare. Cioè, venerdì notte alle ore 23:50, io l'ho anche registrata. No?
Sì, domani che sei Pigmalione.
Come hai saputo? Spiegami un po'.
Ah, quel libretto che sei Guida TV, no?
Ah, sì?
E ora...
Ah, hanno cominciato a tirarlo fuori, no? Perché le altre trasmissioni non riuscivo a sapere che figura era.
Pigmalione, comunque, il venerdì prossimo non lo so perché Guida TV l'ho preso ieri.
Mm-hmm.
Però. Su quello venerdì prossimo mettono solo il titolo, però non mettono la scaletta, non mettono
Ho sentito abbastanza male parlare di Dioniso, cioè un altro feo veniva fuori i drogati che erano Dioniso,
sì,
un altro, no, cioè
di Dioniso che è mio, non preferito, però mi sembra abbastanza simpatico. Un personaggio. E mi tira fuori 20.
Cioè, al di là che Dioniso è molto spostato sulle emozioni, no? Esatto. Cioè, Dioniso è emozione assoluta, cioè è solo emozione, che dopo possa essere data dall'estasi, possa essere data dal vino, possa essere indotta, però Dioniso è solo emozione, ed è quello che nasce tre volte.
Esatto.
Ed è la rappresentazione della nostra vita, in realtà.
Spaccare in tanti pezzi,
no? Esatto. Cioè, anche perché noi, alla fine, quando il nostro corpo fisico morirà, noi possiamo tranquillamente dire che i titani ci hanno fatto a pezzi, perché ogni titano si prende la sua parte di noi stessi, solo che noi dobbiamo essere stati abbastanza coraggiosi da costruire noi stessi.
Esatto. È anche bella la tesi su Prometeo, infatti eternamente viene... è legato a questo masso, eternamente viene il fegato dell'aquila,
sì, per Dio, sarebbe Zeus. Zeus ha bisogno anche lui della conoscenza, capisci? E lui è, chiaramente si nutre di conoscenza, ma tutti gli esseri umani si nutrono della conoscenza.
Esatto.
Solo che dopo dipende come noi vogliamo rappresentarla. L'immagine comunque è molto bella, al di là di questo. Cioè, può essere macabra, ma è bella.
È stato un eroe, Prometeo, infatti, ha rischiato cioè, è diventato una vittima eterna per dare, ha rubato questa, la scienza, no? Agli dèi, e ha pagato eternamente, però ha rubato. Bisogna rubare la scienza.
Non dimentichiamo che il mito non è che si fermerà. Perché il mito dice che Ercole va a liberare Prometeo, cioè l'uomo coraggioso che affronta le sue battaglie nella sua esistenza, libera la conoscenza. Cioè,
come che dicevo, questi 2000 anni qua di oscurantismo, no? di volte oscurantista, diciamo che se, purtroppo sta come una stagnazione della vita, secondo
infatti.
Me, no? Adesso, come una cappa di piombo, continuo a dirlo, una cappa di piombo che mi opprime, credo, Dio. Però è inevitabile anche che bisogna liberarsi, insomma, che bisogna...
Infatti, bisogna costruire cammini virtuosi, non c'è niente da fare.
Esatto, va bene?
Va bene.
Buona continuazione.
Ciao, grazie. Ciao. Auguri, ciao.
Noi stiamo vedendo in realtà che sta emergendo il paganesimo in varie forme, sta rinascendo in tutto il mondo. Al di là di questo libro di Laura Rangoni, io ho trovato anche degli articoli in internet dove effettivamente sta nascendo dappertutto, cioè non è... Quando io e Francesco abbiamo cominciato a predicare quello che a noi ci piaceva, no? Cioè a dire queste sono le cose che abbiamo trovato e queste cose ci piacciono, noi effettivamente pensavamo, sto parlando ancora di 15 anni fa, 16 anni fa, di dire va bene, dico le cose che mi piacciono e sicuramente a qualcuno gli piace, qualcuno si avvicinerà a noi e un po' alla volta, diciamo così, faremo queste cose. In realtà non ha funzionato così. Sì, chiaramente noi abbiamo una serie di amici che vengono, ma in realtà il paganesimo sta emergendo dentro il cuore degli uomini, come se gli uomini scoprissero un altro modo di vita al di là di quello che è stato l'orrore cristiano. Pronto?
Ciao, sono Armando.
Dimmi.
Voi vi ricordate che è uscito il sesto volume di Decime?
Davvero?
Sì.
Quando?
Settimana scorsa.
Aia, subito allora, grazie infinite amico mio, grazie infinite, non sapevo questo.
Ci vediamo alla cena.
Certo, grazie Armando.
Ti porterò un volumetto su Carlo Borromeo.
Ah!
Quanto umano, quanto...
quanto buono era.
Aveva verso l'umanità.
Sì.
E quanto le voleva bene, che quando non sottostavano a lui,
vero,
si mandavano tutti al rogo.
O fai quello che vuoi io ti ammazzo. Sintesi.
Va bene.
Grazie Armando.
Ciao.
Ciao, auguri, ciao.
Ah, benissimo, notizia in anteprima assoluta allora. No, dai, in anteprima no. È uscito il sesto volume, Storia criminale del cristianesimo. Sesto volume, Storia criminale del cristianesimo, edizione Ariele di Carl Dreschner. Vado a memoria, spero di non sbagliare. Pronto?
sia notizia.
Hai sentito la roba?
Perfetto, oggi telefono subito. Oggi, dunque passiamo. Ah, perché dovevo uscire, secondo la retro della copertina,
sì?
No? Ancora un anno fa. La previsione, no?
Cioè,
la previsione.
Guarda che sei volumi da 4-500 pagine, oh, vuol dire praticamente che questo si è tradotto 3.000 pagine dal tedesco, eh?
Questo è 30 anni che va avanti,
cazzo.
E dopo, comunque, vedo l'ora arrivare sui tempi dell'Inquisizione, dunque, nono secolo, dovrebbe essere il XII secolo, questo, sesto.
Al soglio delle crociate, praticamente?
Sì, per vedere appunto Sant'Antonio.
Oh, bene, cazzo.
Penso.
Perfetto.
O sesto, o settimo.
Sì, perché stato finiva con Carlo Magno.
Esatto.
Va bene.
Perfetto.
Perfetto.
Ciao.
Allora, ricordo a tutti, Karl Drechner, storia criminale del cristianesimo, ucciso il sesto secolo, il sesto volume, probabilmente parlerà anche del nostro amico Antonio da Padova. Vedete un po' voi, se volete divertirvi a leggere la storia criminale del cristianesimo, sei volumi, sono oltre 3.000 pagine di... È il punto di vista anticlericale, non è il punto di vista pagano, però ha una quantità, una mole di dati che è spaventosa. Pronto?
Buonasera, dottore.
Senta, mi è un piacere, no? Altro dico, sentivo la trasmissione, no?
Ad
una ricerca del coso, del testo di medicina sotto sopra del dottor Hammer. Giusto, mi sente?
Sì, sì, sto sentendo.
Dove che posso trovarlo? Mi sembra aver capito che era un Oscar da Milano, quello che aveva anche a Milano. È vero o no?
Ma questo non lo so, mi sta chiedendo delle informazioni che non sono in grado di dargli.
Beh, comunque sta attento, cioè, il testo di medicina sotto sopra,
sì?
Giunia Emerita, del dottor Hammer, dove posso trovarlo?
Non glielo so dire, però guarda, io andrei a Feltrinelli, me lo farei ordinare da Feltrinelli, se ho dei problemi così vado là, oppure dal mio libraio personale che mi procura tutto. Okay. Però non saprei dirle esattamente. Comunque guardi che qualunque libraio, guarda che qualunque libraio,
come?
Qualunque libraio ha un bel libro e ha tutti i collegamenti con tutti i fornitori di libri. Per cui lui lo può rintracciare in qualunque momento. E addirittura esiste una catena in internet che ti dice anche chi ha quel libro e lo sta vendendo e anche a che prezzo. Cioè io non ti posso dare i dati perché non l'ho mai usata, però ne ho sentito parlare che ci esiste anche questa catena.
Sì, c'è un prezzo che va via come l'olio.
7
euro costa 2 euro.
Ah, è una sciocchezza allora.
Come?
Una sciocchezza, cioè neanche...
Sì. Arriva una panoramica del dottor Hammer, ecco.
Ho capito.
Ecco.
Comunque, guardi, provi a andare a una Feltrinelli, adesso io non so se lei sia a Mestre o a Padova, e sicuramente vedrai che gli assaltano fuori.
Ascolta, non sei a conoscenza però se l'amico da Milano, un certo Oscar che viene là in radio da voi, c'è là a Milano.
Ma potrebbe anche averlo Oscar.
Ho capito.
Perché so che lui tratta e procura libri anche.
Una edicola tuo Oscar quasi.
Praticamente da quello che so io fa un po'. Fa l'ambulante, cioè nel senso che apre banchetti in giro ed è presente nei vari paesi, nelle varie città a scadenza.
Comunque se vado a Milano, cioè,
non ho i dati sulla testa, però sicuramente se lei parla con Oscar sicuramente glielo trova il libro, perché anche lui ha tutta la rete per procurare i libri.
Un attimo solo, ho capito, sta attento. Allora se vado a Milano,
sì? Cioè,
questo Oscar è di Milano, no?
Sì.
Che cos'è una edicola a Milano?
Questo non so cosa abbia fisicamente a Milano.
Se vuole lo rintraccio allora?
Sì, dai.
Ce l'hai per caso il numero di telefono?
No, non ce l'ho con me.
Come?
Non ce l'ho con me, ho un biglietto da visita a sua casa che devo andare a trovarlo, terzo sabato a Mestre, ma non ce l'ho qui con me.
Ho capito, va bene.
Va bene, arrivederci, salve.
Bene, praticamente io sono arrivato verso la fine della trasmissione, no? Intanto una buona notizia, visto che è uscito il sesto volume di Storia criminale del cristianesimo di Karl Drechner, vi consiglio di dargli un'occhiatina, anche perché sono quei libri che di solito non si leggono mai dalla prima all'ultima pagina, ma si va a spizzicare nei vari periodi storici o nei vari personaggi, cosa sono, in che situazione hanno agito, cosa hanno fatto e come si collocano. Pertanto, questo libro è effettivamente un grosso libro di storia, cioè è forse il maggior libro di storia che sia mai stato pubblicato in Occidente. E praticamente l'ultimo libro, il quinto volume, si ferma a Carlo Magno, per cui siamo sull'Ottocento. Se con questo volume si fa tre secoli, probabilmente arriviamo alla soglia delle crociate. E penso che sia un periodo storico anche da leggere, perché con Carlo Magno abbiamo la fine del tempo antico, la fine dell'era antica, e entriamo nel periodo in cui la Chiesa Cattolica ha il dominio assoluto di quello che sono praticamente le regioni d'Italia e le regioni d'Europa. Bon, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Parleremo della volontà e andremo avanti col discorso del crogiolo dello stregone. Vi ricordo che suore indagate per gli scopaccioni che davano ai bambini nell'asilo, e queste infamie cristiane sono la quotidianità. Bon. Arrivederci a tutti, a risentirci alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.